Seguiamo Teresa ancora un po' con questa meditazione, poi la riascolteremo con alcuni testi diversi scelti per l'adorazione e poi domani ascolteremo come riesce a parlare in noi, come ha parlato a noi, almeno in qualche misura. Come un dono fraterno. Tra i desideri di Teresa ce n'è uno moltiplicato senza numero, uno che di per sé non troverebbe mai dimora nel cuore umano. È il desiderio del martirio. È raro trovare qualcuno che desideri il martirio, anche tra i discepoli di Gesù. Ricordo che Mazzocconi lo desiderò. Martirio è più qualcosa che ti capita addosso, per cui il Signore stesso ti prepara, ma ti prepara normalmente attraverso la fedeltà quotidiana. Se questo desiderio esplicito dimora nel cuore di una persona umana, è perché o non dà il peso giusto al martirio, o è un po' esaltato, o, beh, questo è il caso di Santa Teresina, è così legata al Signore Gesù da voler essere anche in questo modo una cosa sola con Lui. Questo dico io sinteticamente, ma lei nel suo scritto mostra che non desidera solo un tipo di martirio, ma ne immagina, ne sogna, ne desidera diversi. Come se volesse che nessuna esperienza di fede e di amore al Signore Gesù ne venisse preclusa. Io interpreto così. Non è tanto il desiderare una cosa, poi l'altra, e poi ancora. No, lo vedo piuttosto come l'espressione di un desiderio così forte di unione, di appartenenza, di offerta di vita, che vorrebbe non lasciar fuori nessun aspetto, nessuna forma, nessuna esperienza, finché capirà che questo si realizza. Come appunto lei stessa poi ci spiegherà. E questo desiderio non è stato un desiderio che poi è sbiadito nel tempo, si è un po' perso come tanti buoni propositi. Il martirio, questo è il sogno della mia giovinezza. Questo sogno è cresciuto con me nel chiostro del Carmelo. Ma anche qui sento che il mio sogno è una follia perché non saprei limitarmi a desiderare un solo martirio. In fondo, attraverso queste considerazioni, si prospetta che la modalità con cui realizzare quello che lei sogna, desidera, immagina, non starà direttamente in quello che immagina, ma in quello in cui il Signore già l'ha educata, per cui gli ha fatto fare dei passaggi, e allora sarà al posto suo. Non sarà una sintesi di questi desideri, ma sarà una forma diversa, la stessa in cui già è, ma arricchita dal mettere dentro in questa forma in cui già è tutto quello che il Signore merita e quello che lei vorrebbe vivere con Lui. Per soddisfarmi li vorrei tutti, tutte le forme e i modi di martirio. Come te, sposo mio adorato, vorrei essere flagellata e crocifissa. Vorrei morire scorticata come San Bartolomeo. Come San Giovanni vorrei essere immersa nell'olio bollente, vorrei subire tutti i supplizi infliti ai martiri, vorrebbe essere tutto e di più. Che strano modo di procedere, che strano modo di ragionare, che appena lo abbozzi lo capisci che non può accadere così. Eppure non si ferma. Con Sant'Agnese e Santa Cecilia vorrei presentare il collo alla spada, come Giovanna d'Arco, la mia cara sorella, vorrei mormorare sul rogo il tuo nome, Gesù. E questo è bellissimo. Pensando ai tormenti che verranno inflitti ai cristiani nel tempo dell'Anticristo, trasalisco. E vorrei per me quei tormenti. Se fosse qui oggi, cosa direbbe? Come si esprimerebbe? Vorrei essere dove passa l'Isis. Detto così, è una battuta. No. Se sta questa logica o questo movimento, Gesù, Gesù. Se volesse scrivere tutti i miei desideri, dovrei prendere il tuo libro di vita. Lì sono narrate le azioni di tutti i santi. E quelle azioni vorrei averle compiute per te. È come se non volesse essere seconda a nessuno. Ma non come una che vuole prevaricare, che vuole superare, ma che vuole condividere tutto quello che Gesù è e fa. E siccome Gesù, perché è quello che è, fa tutte queste cose nei santi, nei martiri, vorrebbe esserci dentro, partecipe. Come se, qualora non potesse sperimentare qualcosa di questo tipo, mancasse a lei qualcosa di Gesù stesso. Gesù mio, che cosa risponderai a tutte le mie follie? E qui torna la sua consapevolezza di come è e come si pensa. Esiste un'anima più piccola e più incapace della mia? Eppure, proprio per la mia debolezza ti sei compiaciuto, Signore, di colmare i miei piccoli desideri infantili. E vuoi oggi colmare altri desideri più grandi che l'universo. E Gesù stesso è più grande che l'universo. È colui per il quale, nel quale tutto ciò che esiste è. In fondo, non so se la mia interpretazione è corretta, ma in fondo, volendo essere e condividere, essere con tutti, condividere tutto quello che Gesù ha fatto e fa con tutte queste persone, implicitamente, secondo voi, che cosa vuole?
La salvezza di tutti.
Vuole la salvezza di tutti, sì. Questo l'ha detto anche in altri modi, ma provate a fare un passaggio un attimo.
A me viene in mente anche non so, un altro francescano che diceva voglio essere Gesù. Non so, è talmente tanto il desiderio di questa.
Anche, ma io penso c'è anche un'altra componente, un altro perché. Che poi si spalancherà nella conclusione di questo itinerario fatto di desideri e di preghiere di questo tipo. In fondo, se vuole essere in tutti i continenti, se vuole essere partecipe di tutto quanto avviene nella storia cristiana, nel rapporto di Gesù con tutte queste persone in un posto, in un altro, in un altro, c'è una realtà che unifica tutto questo. È Gesù, certamente. Ma con Gesù c'è una realtà che, come Gesù, unifica tutto questo. Ed è
Chiesa.
la Chiesa. È la Chiesa. Esattamente. È la Chiesa che è il corpo di Gesù. In fondo questo occorrere con la sua preghiera, con la sua riflessione, con i suoi desideri. È un correre verso le membra della Chiesa, perché sono coloro nei quali Gesù opera e che Gesù fa suoi, fa sue le membra, fa suoi, martiri, apostoli, tutte le varie forme di vita cristiana. In fondo il suo cuore è esattamente spalancato su Gesù, come spalancato sulla Chiesa. Non sono due aperture diverse. Io non so quanto lei può avere motivato ciò che porta alla conclusione di questi passaggi, però lei stessa ce lo spiega. Una volta che ha compreso, ce lo spiega. E come ce lo spiega? Ce lo spiega proprio nel mistero della Chiesa. Ce lo spiega facendo riferimento al cuore della Chiesa, che riconosce come madre e nella quale tutto si realizza. È lì che lei riposa, è lì che lei trova la risposta a tutto. Certo, a motivo di Gesù, che esiste così, come capo del corpo, che era Chiesa. Durante l'orazione i miei desideri mi facevano soffrire un vero martirio. Aprii le lettere, le epistole di San Paolo per cercare una risposta. Quando capitoli 12 e 13 della prima epistola ai Corinti mi caddero sotto gli occhi. Lessi nel primo che tutti non possono essere apostoli, profeti, dottori, eccetera, che la Chiesa è composta di diverse membra e che l'occhio non potrebbe essere al tempo stesso anche la mano. La risposta era chiara, ma non colmava il mio desiderio, non mi dava la pace. Come Maddalena, chinandosi sempre sulla tomba vuota, finì per trovare ciò che cercava, così, abbassandomi fino alle profondità del mio nulla, mi innalzai tanto in alto che riuscii a raggiungere il mio scopo. Ma questo è il passaggio. Il passaggio collegato con l'esperienza del risorto, non solo modellato sull'esperienza di Maddalena, che pure compie un gesto paradossale. Questa descrizione di Santa Teresina. Guarda dove non c'è ciò che cercava, colui che cercava, meglio. E piange proprio perché non lo trova lì. Eppure proprio attraverso questa scoperta del sepolcro vuoto, della tomba vuota, avviene il passaggio. Diversamente sarebbe stata ferma alle cose passate. Con tutte le sue lacrime e i suoi unguenti, i suoi profumi. E diventare nulla e andare e porsi nel modo che sembra assurdo, inefficace, che uno realizza le cose più grandi. E continuo così la lettura. Senza scoraggiarmi, continuai la lettura, trovai sollievo in questa frase: cercate con ardore i doni più perfetti, ma vi mostrerò una via ancora più perfetta. E l'Apostolo spiega come i doni più perfetti sono nulla senza l'amore. La carità è la via per eccellenza che conduce sicuramente a Dio. Se anche adesso il mio corpo, ma non avessi la carità, se anche parlassi le lingue, ma non avessi la carità, allora dai desideri che pure coltivano quello che poi sarà, è necessario passare a ciò che conta più ancora di quello che desideri. Tu puoi essere dappertutto. Puoi correre vicino ai martiri, vicino ai profeti, vicino, ma se non hai la carità, se il tuo cuore non è riempito dalla carità stessa di Cristo, non saresti nemmeno vicino a Cristo. La conferma che sei vicino a Lui e una cosa sola con Lui ce l'hai attraverso esperienza della carità. Ed è allora in questo che lei fa sintesi, va oltre e trova il suo posto. La carità mi dette la chiave della mia vocazione. È vero anche di fatto, anche per persone che non scrivono poi testi di questo tipo, per altre esperienze molto più piccole, ma che finché uno sta dentro i suoi sogni, i suoi desideri, non trova. Non trova la pace, non trova la sua verità. Si copre di tutte le sue ragioni, di tutti i suoi perché. Mette davanti a Dio tutti i suoi slanci, i suoi propositi, ma non ci arriva. Che realizza il passaggio è lasciarsi contagiare e bruciare, quindi a propria volta, dal fuoco della carità. È detto esplicitamente, la carità mi dette la chiave della mia vocazione. Capì che la chiave spalanca. Allora capì che se la Chiesa ha un corpo composto da diverse membra, vedete che era da scoprire la Chiesa. Capì che la Chiesa ha un cuore. Se c'è un corpo vivo, c'è un cuore vivo. Immediato questo. E il cuore è collegato con tutto il corpo, con tutte le membra. Non con questa sì, questa no, con tutto. Ma non è nessuna di queste membra. Il cuore è il cuore. E se noi avessimo un cuore più vero, quella che abbiamo, apro una piccola parentesi, o come vivremmo la Chiesa, o come vivremmo il corpo mistico di Gesù, e come ameremmo anche le membra malate di questo corpo mistico di Gesù. E come saluteremmo con serenità, se non addirittura con gioia, tutte quelle membra che ci fanno i gradini su cui possiamo crescere. Sono essi stessi, i nostri occhi, gradini che in cui inciampiamo invece destinati, messi lì, perché noi cresciamo. Ma dobbiamo avere un cuore che non è solo un cuore fisico, che non è solo un cuore emotivo, affettivo, che non è solo un cuore di emozioni, di sentimenti, ma che è come il cuore stesso di Gesù, trafitto come il suo, partecipe della sua missione, non solo un cuore che dà la forza per poter agire e sostenere il peso delle cose, ma un cuore che dà il respiro vero, spirituale, cioè che è la vita della Chiesa. Un cuore animato, infuocato dallo stesso amore che c'è nel cuore di Cristo e si irradia dal cuore di Cristo. Capì che l'amore solo fa agire le membra della Chiesa, non l'organizzazione, questo è un supporto tecnico. Se l'amore si spegnesse, se il cuore cessasse di amare, qui è logicissima, è conseguente in tutto. Gli apostoli non annuncerebbero più il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue. Capì che l'amore racchiude tutte le vocazioni, che l'amore è tutto, che abbraccia tutti i tempi e tutti i luoghi in una parola che è eterna. Allora solo, e apro un'altra piccola parentesi, ma parentesi non per divagare, parentesi per indicare una possibile applicazione e anche una possibile verifica, anche se gli esercizi finiscono domani, già domani, ma l'esercizio del discernimento è di ogni giorno, l'esame di coscienza per esempio ogni giorno esiste anche per questo, non è un esame di coscienza solo per dire vediamo se mi sono comportato bene o meno bene, o leggermente bene, o leggermente male. Qualche volta da farsi se non mi addormento prima, ma è un prezioso strumento, un atto semplice ma prezioso in cui tu guardi se il tuo cuore arde di amore per il Signore o se il tuo cuore si affatica talmente che fatica a battere. E se invece l'esame di coscienza non lo fai, ma lo fai superficialmente, come faresti ad accorgerti e a misurare la vitalità del tuo cuore? Anche la stessa vitalità apostolica, anche la stessa vitalità missionaria, di annuncio, di servizio, anche la stessa prova della felicità della vita, di una vita che è compiuta, non che è finita, ma che si compie quotidianamente perché vive e arde dove il Signore nella sua Chiesa ti mette. La temperatura esteriore può essere di tipo diverso, ma tu porti lì, se il tuo cuore arde e non cessa di ardere, la temperatura stessa del fuoco divino. E verifichi appunto quanto e come il tuo cuore arde. Questo numero 254, questo passaggio dove siamo oltre i sogni, i desideri, le stesse preghiere, ha dentro esattamente la logica della scoperta della Chiesa. Corpo di Cristo. Capì che l'amore racchiude tutte le vocazioni, che l'amore è tutto, che abbraccia tutti i tempi e tutti i luoghi, in una parola che è eterno. E se tu ardi così, vivi la missione della Chiesa. Sei in contatto spirituale, soprannaturale, non meno umano, anzi più umano ancora, con tutti quelli che, in cui Santa Teresina voleva identificarsi e di cui voleva partecipare l'esperienza. E se noi ci mettiamo così, non dovrebbe esistere più il problema dove, come. Sì, poi di fatto c'è, ma in una fattispecie molto relativa. Molto relativa. Perché è come tu sei, com'è il tuo cuore che conta. perché il fuoco passa di lì. Allora, nell'eccesso della mia gioia, delirante, ha usato il termine follia prima, alla rincorsa di tutte le possibilità di essere, di esserci, esclamai: Gesù, amore mio, la mia vocazione l'ho trovata finalmente. La mia vocazione è l'amore. Se non si seguono tutti questi passaggi, si dice, si legge, si dice la mia vocazione è l'amore, ma rischia di scivolare via con un'accezione dell'amore che senza tutti questi passaggi non si coglie nel suo dinamismo e nella sua incidenza. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa. E questo posto, Dio mio, me l'avete dato voi. E qui viene la sintesi perfetta, che ricordo era anche il titolo stesso di un libro sulla spiritualità carmelitana, quella collana che vedo in mano ad alcuni di voi, che è una collana di un po' di anni fa, ecco, ma avevo offerto testi molto puntuali, molto precisi. Mi ricordo che l'avevo letto, l'avevo fatto pensare, ed era proprio titolato così: Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò. Ma non sono più neanche in vendita questi, però mantengono la loro preziosità. Se vi capitasse tra le mani, non buttatelo via perché magari è polveroso. Così io sarò l'amore, così sarò tutto. E il mio sogno sarà attuato. E se tu vivi così, apro un'altra piccola parentesi per indicare un esercizio di verifica. Se tu vivi così, o comunque vuoi vivere così, e cogli lo spessore, il dinamismo di questo, percepisci che sei dentro un'opera di Dio di fatto in atto, e allora ti dai pace. E non sciupi il tempo e ordini le priorità della vita, ordini la giornata secondo le necessità pastorali, le necessità della missione, del servizio, ma come risposta al Signore e come atto di amore alla Chiesa. Se invece manca questo, mi vengono in mente quei giobbini, passatemi l'espressione un po', no? Che non stanno gli schiacci e vanno giù maldestramente e non trovano mai il modo di farlo bene questo.
Sanno il filo?
Sì, sanno il filo, ma sono un po'...
Capisce tutto, te lo faccio vedere dopo.
Non stanno in piedi di vita propria. Questo, non hanno stabilitas dentro, non hanno armonia, fa niente Patrizia, non preoccuparti. È solo un'immagine così. Rosy?
Sì, io come si chiama? Era nel padiglione dell'Austria. Lei ha detto l'abbiamo vista all'Expo, mi chiedi che cosa, io ho detto che
è vero,
nel padiglione
della... Ma no, mi è venuta così questa, non è mica una cosa pensata, ma come l'immagine che ti fa ti fa percepire che questa cosa è senza vita, cioè
è smidollato, è
scoordinato, invece qui così sarà tutto e il mio sogno sarà attuato. E allora facciamo un piccolo passettino ancora, poi poi ci sarebbe ancora molto, ma comunque passettino, perché lei riprende l'espressione gioia delirante. Perché parlare di gioia delirante? No, questa espressione non è giusta. È piuttosto la pace, la serenità del navigatore, il quale scorge il faro del suo porto. O faro luminoso dell'amore, so come arrivare a te. Ho trovato il segreto, è un po' birichina anche qui però, un po' particolarmente sveglio. Ho trovato il segreto per impadronirmi della tua fiamma. Sono soltanto una bimba, incapace, debole, eppure la mia debolezza stessa mi dà l'audacia di offrirmi come vittima al tuo amore. Gesù. Guarda che passaggi che ha detto. Passaggi intensi in poco tempo, non in quanto passaggio da una riga all'altra, ma in poco tempo, in pochi anni. Attraversato esperienze interiori che sono andate ordinandosi secondo un grande disegno. In altri tempi le ostie senza macchia erano le sole gradite al Dio forte e potente. Per soddisfare la giustizia divina occorrevano vittime perfette, ma alla legge del timore è succeduta la legge dell'amore. E l'amore mi ha scelta per l'olocausto, me, creatura debole e imperfetta. Questa scelta non è degna dell'amore, è anche fine, cioè non tralascia nessun aspetto, nessun risvolto, nessuna dimensione. Sì, affinché l'amore sia soddisfatto pienamente bisogna che si abbassi fino al niente, per trasformare in fuoco questo niente. È bellissimo questo. Ed è precisissimo. L'amore stesso non sarebbe se stesso se non scendesse fino a questo punto bruciando una vittima che non è degna di questo amore. Ma l'amore no, non ragiona. Sulla perfezione di colei che ama. L'amore va fino in fondo e trasforma. Trasforma in fuoco questo niente. Non è che dice ravviva la brace, mette su qualche legno ancora, alimenta il fuoco, trasforma in fuoco questo niente. Niente. E niente, non c'è da commentare, è niente. Che più giù di così non si va. Che più giù di così non si può. La grandezza di Teresina passa di qui. Del resto, anche staticamente, se volete fare qualcosa di molto più alto, dovete fare delle fondamenta molto più profonde. Vabbè, questo esempio non svela il paradosso della discesa dell'amore. E ancora una volta San Bernardo. San Bernardo, Dio è la creatura. E questo è il focus della dottrina di Teresa, della piccola dottrina di Teresa, chiamiamola piccola, piccola perché passa dentro, si esprime attraverso la piccolezza. Gesù, lo so bene, l'amore si paga soltanto con l'amore, perciò ho cercato, ho trovato sollievo rendendoti amore per amore. Paragrafo seguente, sì, amato, la mia vita si consumerà così, così come ha spiegato nel paragrafo 257, questo 258. Non ho altri mezzi per provarti il mio amore se non, in parafrasa a quello che dice il 257, se non gettare dei fiori, cioè non lasciar sfuggire alcun piccolo sacrificio, alcuna premura, alcuna parola, e approfittare di tutte le cose piccole e farlo per amore. L'amore è fatto di cose piccole, anche nel matrimonio. Le cose piccole trascurate perché tanto cosa contano, tanto ci si abitua, alla fine fanno sì che il fuoco si spenga, si affievolisca. Voglio soffrire per amore, perfino gioire per amore. Così getterò fiori davanti al tuo trono. E via. Faccio solo. E chiudiamo davvero con quanto dice all'inizio del paragrafo del 259. Poi ci sono anche altre belle immagini. Gesù mio, ti amo. Amo la Chiesa e mia madre. Mi ricordo che il minimo moto di amore puro le è più utile alla Chiesa e mia madre, che non tutte le altre opere riunite insieme. Se tu ti stanchi e spendi le tue energie a non ami, non serve né a te né alla Chiesa e non dà gloria a Dio. Ma si domanda, ma l'amore puro esiste nel mio cuore? I miei desideri immensi non sono un sogno, una follia, ma se così fosse, illuminami, Gesù. Chiudiamo con quest'ultima espressione. Se voi avete letto, leggerete qualche lettera, qualche preghiera, troverete l'eco che si contestualizza in quella preghiera, in quella lettera, in quella situazione, di questo modo di essere. Non così esplicito, con questa forza, integrità, ecco. Ma sentirete che viene da lì, come un profumo, uno dice, questo da dove viene? Risale alla fonte. Quindi anche la lettura delle lettere, delle poesie, degli scritti, potrà tenere vivo l'eco di queste cose, potrà offrire altri approfondimenti, anche se il cuore, il culmine della sua, è in questa, trovare il posto nel cuore. E la sua dottrina anche, non è chiamata della follia dell'amore, ma è chiamata della via, della piccola via dell'infanzia spirituale. Ecco, questo non l'abbiamo approfondito molto. Però è dentro in queste stesse espressioni. Quando lei, toccando i suoi limiti, riconoscendo che quello che manca, quello che non riesce, no? Chiede a Gesù di farlo, ecco. E il suo niente è preso da questo fuoco, fatto ardere il suo niente. Quindi in questi passaggi anche se non abbiamo usato i termini infanzia spirituale, eccetera, però si capisce quanto è e vuole essere piccola, perché c'è più spazio per lui. Viene fuori un'opera che è più sua che mia. Ecco, però fermiamoci. Se c'è qualche piccola domandina o qualche piccola condivisione, bene. Domani dedichiamo un po' di tempo a risonanza e comunicazione nella fede.